Padre, vogliamo chiederti di benedire il tuo servo, che tu possa rivelare, Signore, a lui la tua parola, affinché lui possa dare, Signore, cibo che viene dal cielo. Grazie, Padre. Prepara anche noi a riceverlo, nel nome di Gesù. Amen.
Allora, il tema di questa mattina, insomma, ci siamo già entrati in parte, ma è un tema che sta particolarmente anche sul nostro cuore, Paolo e me, e ha a che fare con Dio come Padre. E allora ho preso come titolo iniziale proprio questo testo del Salmo 139. Davide era un uomo che aveva un'intimità speciale con Dio, vorrei averla anch'io come l'ha avuta lui, era un uomo particolare e aveva questa consapevolezza che viene fuori da questo Salmo dove dice: Padre mio, l'ho intitolato così, l'ho cominciato così perché Dio è nostro Padre. Allora anche Davide non osava chiamarlo padre, ma noi, Dio ci ha dato Gesù la possibilità di rivolgerci a lui come nostro padre. Quindi l'ho iniziato con queste parole: Padre mio, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Amen. E se leggiamo tutto il Salmo ci rendiamo conto quanto Davide fosse consapevole di della realtà, di questa presenza di Dio intorno a noi, sempre, continuamente. E pensavo a questo periodo di vacanze, anche quando andiamo in vacanza, Dio non cambia, il Padre è sempre con noi, non è qualcosa che rimane indietro o rimane da parte, quindi è la presenza di Dio, Dio Padre che ci accompagna continuamente. E una delle cose che chiedo in modo particolare anche in questo tempo è proprio di ricevere da parte sua una consapevolezza più chiara, più profonda di questa realtà. A volte non ce ne accorgiamo, rendo conto anche nella mia vita, facciamo le nostre cose, lavoriamo, andiamo, facciamo, e a volte ci perdiamo questa consapevolezza, cioè che Dio è sempre intorno a noi, abita in noi per lo Spirito, ma è anche sempre intorno a noi. E sto chiedendo in particolare in questo tempo proprio questo, Padre, vorrei vivere con questa consapevolezza continuamente, in ogni momento della mia vita, perché questa è la realtà. A volte viviamo come fossimo soli, come se incontriamo Dio quando veniamo qui in chiesa e poi facciamo la vita tutti i giorni, e Dio si fa i suoi affari, noi ci facciamo i nostri, ok? Ma Dio, cioè, è così, Dio Padre è sempre intorno a noi. Davide dice: tu sei intorno a me in tutti i momenti, non importa dove vado, cioè tu ci sei continuamente, che sia luce, che sia tenebre, per te non c'è differenza, la tua presenza è continua. E questa è una realtà in cui io ho bisogno di rientrare, ma noi abbiamo bisogno di entrare, soprattutto in questi tempi. Credo che mai come in questi tempi, con tutto quello che ci sta davanti, che è già davanti a noi, che ci sta davanti, abbiamo bisogno di questa consapevolezza e di questa possibilità di essere connessi continuamente con Lui. Lui è sempre connesso con noi, cioè, no? Lui non ha problemi, come dice Davide, Lui è sempre connesso e sempre consapevole di noi. E siamo noi che abbiamo bisogno di imparare ad essere consapevoli della Sua presenza e vivere in questa comunione. Giovanni scrive questo testo, dice: quello che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Una delle cose che riflettevo in questi giorni è che avere una vita cristiana non è andare in chiesa o neanche fare parte di una chiesa, se vogliamo, ma la vita cristiana è una relazione. Noi abbiamo una famiglia principale al di sopra di ogni cosa, e questa famiglia è la famiglia di Dio. Lui è la nostra famiglia, Lui ci ha accolti nella sua famiglia, quindi la nostra famiglia prioritaria non è la Chiesa e il corpo di Cristo, anche se questa è la famiglia, ma la prima nostra famiglia è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, questa è la nostra famiglia, questa è la famiglia a cui noi apparteniamo, questa è la famiglia in cui siamo chiamati a vivere soprattutto una comunione, la comunione col Padre, col Figlio e anche con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è là per facilitare questa comunione, ma la nostra prima famiglia è la famiglia di Dio, è una famiglia celeste. Noi apparteniamo a una famiglia celeste, noi facciamo parte di questa famiglia che è nei cieli, ma che è accessibile attraverso lo Spirito Santo oggi. Di questo siamo meno consapevoli. Siamo in nostra cultura occidentale, siamo molto consapevoli delle cose, di quello che è il naturale, di quello che viviamo, per quello che vediamo, ok? E abbiamo bisogno di acquistare di più questa consapevolezza che nello Spirito noi abitiamo già in questa famiglia che è nei cieli. Non è qualcosa solo che dobbiamo aspettare, ma è qualcosa che è già presente oggi, che dovremmo imparare a vivere oggi, ok? Dio Padre vive in questa comunione, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo, è una relazione, cioè è difficile per noi capire e riuscire a capire veramente cosa significa Dio uno ma in tre persone, ma ci sono tre persone nella Trinità e hanno una relazione, lo vediamo quando Gesù su questa terra, che ha una relazione con il Padre, ha una relazione con lo Spirito Santo, quindi è una famiglia dove c'è una tale unità che sono uno, ok? Allora è difficile per noi, è sempre stato un argomento teologico molto difficile, ma Dio è un Dio di relazioni, è la cosa che è la prima famiglia, è questa, Padre, Figlio e Spirito Santo, e fin dall'inizio quello che il Padre ha voluto è di allargare questa famiglia, e allargare questa famiglia ha voluto dire creare uomini e donne come noi e dare loro la possibilità di avere comunione con Lui e di avere accesso a questa famiglia e di vivere questa famiglia e di renderla sempre più grande. Quello che Dio ha detto ad Adamo ed Eva, siate fruttuosi, moltiplicati e riempite la terra. Cioè la visione di Dio è di allargare questa famiglia e di renderci partecipi della stessa comunione che c'è tra di loro. Gesù lo dice in Giovanni 17 quando prega il Padre, dice che siano uno come noi siamo uno. Tu in me e io in loro. Quindi Dio ci invita a vivere questo tipo di famiglia, che è la prima famiglia, non è ancora quella che viviamo tra di noi. Questa è una conseguenza del fatto di partecipare a quella famiglia. Per il fatto che ognuno di noi può partecipare alla comunione col Padre, col Figlio e quindi anche con lo Spirito Santo, questo ci rende anche una famiglia. Ma la prima famiglia in cui Dio ci vuole fare entrare e fare realizzare è la famiglia del cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. C'è un film che viene da un libro che ho letto e che esiste anche in italiano, anche se è un po' controverso per certi aspetti. Il libro si chiama Il Rifugio e il film è già uscito negli Stati Uniti, uscirà spero anche in Italia, e ci fa vedere il bisogno di questo uomo di conoscere veramente chi è il padre, perché aveva questo uomo, a causa di un incidente, di una situazione che ha vissuto con la sua famiglia, aveva perso completamente, cioè non ha saputo affrontare la situazione perché aveva una visione sbagliata di Dio come padre. E in questo, non voglio raccontarvi tutto il finale, quindi la metto solo così perché c'è un finale importante, ma Dio gli dà la possibilità in qualche modo di conoscerlo in un modo più corretto, e quindi lo invita in un posto particolare che per lui è stato un posto di dolore, trova questo posto, questa capanna completamente trasformata in una casa bellissima. E quando entra in questa casa ci sono tre persone che lo accolgono, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma in una relazione quasi umana, anche un po' strana, perché il padre è una figura femminile, una mamma africana. Chiaramente teologicamente parlando è un po' complicato, specialmente per mia moglie che ha avuto delle serie di difficoltà, ma dobbiamo percepirlo con lo spirito, non con la nostra intelligenza semplice, sono delle cose che vanno di là. E nel film viene chiaro, Dio dice, vedi tu hai un grosso problema con me come padre, senso mascolino, che voglio avvicinarmi a te in una maniera più materna. Vedete, Dio Dio è un cuore di padre e un cuore di madre, perché è Lui che ha dato noi, uomini e donne, una parte di se stesso. Agli uomini ha dato di manifestare più l'aspetto paterno, alle donne ha dato più di vivere l'aspetto materno, ma entrambi vengono da Lui, quindi possiamo dire che anche se nella relazione con Lui, Lui ci è padre, noi siamo figli, ma Lui ha un cuore di padre e anche un cuore di madre. È capace di farci del bene e di benedirci con un cuore paterno ed è in grado di benedirci con un cuore materno. Non so se vi siete mai domandati perché qualcuno ha creato la figura della Madonna. E il fatto che nel passato c'era un'immagine di Dio talmente mascolina, ma nel senso distorto del termine, che mancava in quella in quel modo di pensare una figura più tenera e più compassionevole. E allora hanno creato la Madonna. Ma vi assicuro, in tutte le religioni è così. Siamo stati in India, ci sono tanti dei maschi, e poi c'è un tempio, da parte sua, l'abbiamo visto in Corea, che è per una dea femmina, che la chiamano la madre della compassione, come se gli altri non ce l'avessero, capito? C'è questa malcomprensione anche lì della figura di Dio, e siccome Dio questa figura maschile di cui tante volte noi abbiamo paura per le nostre esperienze personali, allora hanno creato gli uomini un'altra figura materna, ma che non è Dio, è un'altra figura. Ma è qui la confusione. Se noi riusciamo a capire chi è Dio nostro Padre, troviamo in Lui tutto quello di cui abbiamo bisogno, l'aspetto paterno e l'aspetto materno. Nella Bibbia, leggete Isaia 66, dice: come una donna che prende sul grembo suo bambino, così ho preso voi. Gesù dice a Gerusalemme: io avrei voluto raccogliervi come una chioccia raccoglie i suoi pulcini. Questo è l'aspetto materno. E se voi guardate l'immagine dello Spirito Santo, la figura della persona dello Spirito Santo, colui che consola, colui che conforta, è l'aspetto materno. Lo Spirito Santo è quello che si avvicina di più nel suo agire verso di noi in questo cuore materno di Dio, in questa cura che Lui ha per noi. Quindi non c'è confusione in questo senso. E in questo film è chiaro questo aspetto. Questo uomo ha un concetto di Dio strano, lontano, cioè quello tipo religioso, ecclesiastico. Okay? E Dio dice: no, io sono una famiglia, voglio che tu mi conosci come una famiglia. Che tu ci conosci nella nostra relazione che abbiamo tra di noi, perché questa è anche la tua famiglia. E mi piace un sacco questo, perché ci fa uscire un po' dalla nostra religiosità, dalla nostra abitudine di vedere Dio in un contesto di un edificio, di una struttura, di un'organizzazione, quando Dio dice: io sono prima di tutto una famiglia, io sono prima di tutto un padre. E vorrei sottolineare questa mattina, perché Dio ci vuole riportare in questo tipo di relazione, cioè dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Pensiamo sempre con una mentalità chiesa, con una funzione, con una mentalità ritualista, ok? Questo è da 2000 anni che andiamo avanti così, anche prima purtroppo era diventato così, mentre Dio ha sempre cercato una relazione intima, di famiglia. Prima di ogni cosa noi facciamo parte della famiglia di Dio, abbiamo bisogno di imparare a vivere in questa famiglia. La vita eterna, anche lì abbiamo un concetto sano, la vita eterna non è un luogo dove noi dobbiamo andare, la vita eterna è una relazione che noi possiamo vivere in qualsiasi luogo e possiamo viverlo oggi questa vita eterna in modo limitato su questa terra e un giorno la vivremo questa vita eterna pienamente in un altro luogo, nuovi cieli e nuova terra, ma la vita eterna non è un posto dove dobbiamo andare. La vita eterna è il frutto di una relazione, ok? Questa è la vita eterna, che conoscono te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Conoscere nel senso ebraico biblico del termine significa avere una relazione intima e conoscere intimamente la persona con cui abbiamo una relazione. Non è perché Dio ci ha scritto una lettera che lo conosciamo, un libro. Conoscere la Bibbia non vuol dire per forza conoscere Dio. Conoscere la Bibbia vuol dire conoscere delle cose riguardo a Dio, ma conoscere Dio vuol dire avere una relazione personale con Lui. E la Bibbia è quella che ci invita e ci dice come possiamo farlo. Amen? Quindi la vita eterna è quella che noi viviamo in relazione con questa famiglia nei cieli. Più abbiamo relazione con questa famiglia, e più noi sperimentiamo questa vita che è la vita di Dio. È la vita che si vive nei cieli e cominciamo a viverla oggi nella realtà di ogni giorno. Viviamo le conseguenze di questa vita. Okay? La famiglia nei cieli è vita, è la vera vita. Noi possiamo approfittare di questa vita oggi, riceverla, questa realtà della vita eterna, perché durerà per sempre questa come una relazione. Amen? Quindi la vita eterna è una relazione. E quello che Dio ha fatto appunto che, siccome noi abbiamo perso questa comunione che avevamo all'inizio, Dio Padre ha voluto riportarci in questa condizione attraverso Gesù, ci ha riportati in una relazione con Lui. Leggiamo in Efesini, perché per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Cristo, abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un unico spirito. Abbiamo accesso al Padre, abbiamo la possibilità di avere comunione con Lui. Questa è la cosa principale. E poi ancora, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo, Signore Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede. Ok? Quindi Gesù è venuto come la via che ci conduce al Padre. Gesù è la via, ma la destinazione è il Padre. Gesù dice: non è finita con me, non dovete fermarmi a me. Io sono venuto a aprirvi la strada e rendere possibile l'accesso a voi tutti a mio Padre. Quello è il punto di arrivo. So che per la mia vita ho vissuto tanto tempo solo in relazione con Gesù, cioè è più facile, ma se ci fermiamo là ci limitiamo in quello che Dio vuole darci. Perché Gesù è venuto non solo per avere comunione con Lui, ma per darci la comunione e l'accesso al Padre, quindi alla famiglia di Dio che è nei cieli. Questo è il punto d'arrivo. Se voi fate attenzione, stavo pensando questa mattina, molti dei nostri canti sono concentrati su Gesù, ma ce ne sono molto pochi concentrati sul Padre. E ho detto stamattina, mi sono detto, ma effettivamente è così, come mai? Perché la nostra tendenza è di fermarci a Gesù e ci manca una tappa da qualche parte. Noi abbiamo lavorato in diversi seminari, soprattutto quindi con i credenti, con le chiese, e vi dico quante persone come me non sono mai entrate in questa relazione con il Padre. Come era per me, per 35 anni ho accettato Gesù, ne avevo 17, ma per altri 17 anni io ho vissuto conoscendo solo Gesù senza avere un accesso e sapere cosa vuol dire entrare in relazione con il Padre. Ma quello è il punto di arrivo, quello è dove Dio ci vuole portare, in relazione con il Padre, perché noi abbiamo bisogno di un Padre. Non abbiamo bisogno solo di un fratello, e Gesù è il nostro fratello, oltre che essere il nostro Signore. Nella relazione familiare Gesù è il nostro fratello, ma noi non abbiamo bisogno solo di fratelli, abbiamo bisogno di un Padre. E quindi Gesù è venuto per questo motivo. La prima, non so se ce l'ho in seguito, sì. La prima tappa della nostra vita cristiana, della nostra crescita, quando noi accettiamo Gesù e siamo nati di nuovo, se siamo nati di nuovo, la prima cosa, il primo passo per crescere è quello di conoscere il Padre. Non c'è nessun altro modo di crescere nella nostra vita spirituale, in quello che Dio ci ha resi di essere, se non attraverso il Padre. Dio ci ha resi figli ed è diventato nostro Padre perché l'unico che è in grado di farci crescere verso la maturità è Lui e non c'è nessun altro. Non è nemmeno Gesù stesso, se vogliamo. Gesù è quello che ci porta in questa realtà, ma è il Padre che è l'origine di ogni cosa. È Lui che ha progettato ogni cosa. È Lui che ci ha creati e ci ha progettati ognuno di noi e conosce esattamente chi siamo, come siamo fatti, perché cosa siamo stati creati, qual è il nostro obiettivo, ed è solo Lui che ce lo può dire in una relazione personale con Lui. E se noi manchiamo di questa relazione personale, noi manchiamo la nostra vita su questa terra, manchiamo di vivere pienamente quello che Dio ci ha chiamati di vivere. Per 35 anni della mia vita ho vissuto senza sapere chi ero, e comunque ero cosciente di non saperlo. In fondo ognuno di noi è consapevole di questo, perché nel nostro spirito c'è una ricerca di Dio e di conoscere chi noi siamo. E io so che per 35 anni, specialmente la seconda metà, ma mi ricordo anche quando ero ragazzo, il mio più grande bisogno è dire: Signore, voglio sapere chi io sono, perché non so chi sono. Nessuno me l'aveva detto, cioè ognuno aveva dell'idea a mio riguardo, ma non ero soddisfatto con nessuna di quelle. E soprattutto non ero soddisfatto con quella che io avevo di me stesso. Ma quando ho incontrato il Padre per la grazia sua, non solo ho incontrato un Padre, ma ho incontrato la rivelazione di me stesso e ho cominciato a poter vivere di più di prima, secondo quella che è la vera immagine di me stesso. E questo è importante, perché là noi scopriamo la nostra identità e scopriamo il nostro destino. Come ho detto prima, molti purtroppo abbiamo visto, perché abbiamo lavorato soprattutto con non so quante centinaia di persone, e quante persone abbiamo dovuto aiutare, per ultimo, giusto una settimana fa in Francia, ad entrare in questa comunione con il Padre. Perché non ci sono mai entrati? Perché abbiamo bisogno di essere aiutati anche ad entrarci. Se noi l'abbiamo conosciuto, possiamo aiutare gli altri ad entrarci. Se noi non l'abbiamo conosciuto, abbiamo già dei problemi per noi stessi. Noi non siamo, scritto qui, un'organizzazione, una struttura, ma siamo una famiglia, questa famiglia celeste. Amen? Questo è il nostro destino. Dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quando siamo nati di nuovo abbiamo cambiato identità e abbiamo cambiato appartenenza. Passiamo da incogniti a persone che sanno chi sono, passiamo da orfani ad essere in una famiglia. Tutti gli uomini e le donne che nascono in questo mondo nascono orfani. Da quando Adamo ed Eva hanno disobbedito, noi siamo diventati orfani perché abbiamo perso questa comunione con il Padre. E siamo tutti come il figlio prodigo. Poi conosciamo Gesù, ma se noi non conosciamo anche il Padre, rimaniamo degli orfani salvati. Io ero un orfano salvato. E abbiamo incontrato e incontriamo ancora tanti orfani salvati nella Chiesa, perché non hanno mai fatto il passo di arrivare a conoscere e avere relazione con il Padre. Ma questo è quello che Dio vuole. È come un bambino appena nato, già nel grembo di sua madre, ha bisogno dei genitori più di ogni altra cosa, non può vivere da sé, non può vivere da se stesso, non può farsi da mangiare, crescere, ha bisogno in un modo estremamente dipendente di padre e madre intorno a lui. Nella vita spirituale è la stessa cosa. Noi a volte separiamo le cose, noi siamo adulti, abbiamo accettato Gesù da adulti, quindi come adulti possiamo farcela a costruire la nostra nuova vita. La Bibbia dice che tutti i nuovi nati in Cristo sono dei bebè in Cristo. E come nel naturale, così nello spirituale, i bebè hanno bisogno di essere aiutati dai loro genitori a crescere. E la cosa principale che un bebè ha bisogno di questa relazione con i genitori. E ognuno di noi, come bebè, abbiamo bisogno di entrare in questa relazione con il Padre. Il primo passo di crescita è conoscere il Padre, crescere nella sua presenza e imparare a vivere nella sua casa. Cioè, c'è una casa che dove Dio abita, nello Spirito, dove c'è la sua presenza, dove c'è la sua atmosfera. Non è per forza qui ancora. Dobbiamo imparare a viverlo nella sua presenza. E va oltre, non è la presenza che viene in mezzo di noi, questa è la presenza che noi incontriamo nella nostra personale relazione con Dio. Quando siamo a casa da noi stessi, noi possiamo entrare nella sua casa e vivere questa comunione in ogni momento. Questa è la sua casa in cielo. Poi abbiamo la possibilità di trovarci insieme e di vivere quella realtà, di viverla insieme, e allora possiamo aspettarci che la presenza di Dio scenda anche in mezzo di noi, perché Dio dice che anche questa è la sua casa, ma la sua casa, dove lui abita, è nel cielo. E l'unico modo, come dice la Bibbia, di entrarci è per mezzo dello Spirito. E dobbiamo imparare a vivere in quella casa e beneficiare di quella casa se noi vogliamo crescere. Non so se sto parlando un linguaggio troppo difficile o troppo strano, ma questa è la realtà e non sempre parliamo di questo, ok? Noi ci aspettiamo prima di tutto di avere la presenza di Dio qua, quando Dio ci dice che vuole che la sperimentiamo prima di tutto là. Perché se noi la conosciamo là, conosceremo anche come riceverla qui. È una relazione con Lui prima di tutto. Non è che dobbiamo venire a incontrare Dio quando noi siamo insieme, Dio dobbiamo incontrarlo prima di venire insieme. Perché ci sono situazioni in cui non potremo e non possiamo essere insieme, ci sono situazioni in cui siamo da soli a vivere certe circostanze, certe difficili, ed è là che noi abbiamo bisogno di avere una relazione con il Padre e di poterci ritirare in casa sua e di ricevere l'aiuto di cui abbiamo bisogno. La nostra casa, prima di tutto, è là. Il fatto che noi siamo persone adulte non vuol dire che noi siamo capaci di gestire la nostra vita spirituale. perché nella nostra vita spirituale all'inizio siamo come dei bebè del naturale, abbiamo bisogno di essere aiutati in questo. Prima di poter parlare di servire Dio, abbiamo bisogno di imparare a vivere con Lui. Cioè non possiamo servire il Padre se non conosciamo il Padre. Gesù ha detto, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ma per pregare questa preghiera, viva in pratica, dobbiamo sapere con chi stiamo parlando, perché stiamo parlando con il nostro Padre, no, Padre nostro. Non vuol dire, non è una negna o un mantra che noi recitiamo, e che noi siamo coscienti di chi è il nostro Padre nel cielo, perché lo conosciamo e diciamo, Padre nostro, visto che ho conosciuto qual è la realtà che c'è lassù, io ti chiedo che tu possa far scendere questa realtà adesso su questa terra. Ma se io non conosco quella realtà, non posso aspettarmi che venga su questa terra, perché sono io che conosco questa realtà e che la chiedo di venire qui. Quindi la devo prima sperimentare nella sua presenza, questa realtà, e poi la posso vedere in pratica qui. E se noi la conosciamo, e se noi la viviamo, allora potremo trasmetterla anche agli altri. Senza fare tante cose, cioè, a volte facciamo un sacco di stupidaggini, questo io per primo, ma se noi siamo in contatto con questa realtà ci accompagna e tocca le persone intorno a noi. Venerdì mattina ero a questa proclamazione della laurea di Paolino, di cui ho gioito grandemente, ho anche pianto anch'io insieme ai suoi genitori quando ha ricevuto anche la menzione d'onore, perché non è che sia una cosa da poco. Vuol dire che il suo curriculum di studio è stato eccellente, ok? E c'era un sacco di gente, soprattutto giovani che sono là, che stanno cercando un obiettivo, una meta, e ero lì seduto su questa poltrona da solo. E dicevo, mi guardavo intorno e dico, guarda, questa gente non sa nulla di quello che è effettivamente la loro vita, sono completamente ignari. E noi cosa riusciamo a trasmettere a queste persone di questa realtà? Non è tanto quello che noi predichiamo, è quello che noi siamo in mezzo a loro, ho detto Padre. Veramente mi sento misero in questo, quando sono tornato a casa ho detto, Padre, non so in che modo io ho influenzato queste persone per attirarle verso di te. Perché questo è quello che Gesù faceva, il Padre era con lui e questa realtà attirava le persone. Ed è questo che abbiamo bisogno di vedere. Vorrei un giorno poter trovarmi in un posto anche come quello e vedere che le persone trovano che c'è qualcosa di strano intorno a loro, c'è un essere disturbatore nel senso positivo del termine, capite? Noi siamo gli stessi, cioè Dio ci chiama ad essere gli stessi in questa comunione, dovunque noi siamo, non abbiamo bisogno di venire qui per esserlo. Questo è un incontro speciale, voglio dire, ma noi siamo chiamati ad essere dovunque noi siamo, anche quando siamo in vacanza. Le vacanze a volte sono un modo come dire, beh, adesso siamo liberi, non dobbiamo andare al culto, non dobbiamo andare alle riunioni, ma la vita cristiana non è fatta di culto o di riunioni. La prima vita cristiana è fatta nella relazione con Dio Padre. E come abbiamo visto prima, Dio è sempre presente, quindi le vacanze non sono liberarsi di certe attività religiose. Possiamo riposarci, possiamo divertirci, ma consapevoli di chi siamo e di chi è intorno a noi. Amen? Questo è il punto. La prima responsabilità dei nostri genitori, ma anche dei nostri padri e madri spirituali, sarebbe quella di, non è di aiutarci ad essere dei buoni cristiani e membri attivi di una chiesa, ma di aiutarci ad essere dei buoni figli e figli del Padre Celeste. A me poco importa se dimostriamo o cerchiamo di essere bravi cristiani o di essere membri attivi di una chiesa, non è questo il punto. Il punto, se noi abbiamo una relazione con il Padre, le altre cose vengono da sé, vengono spontaneamente. Se io so chi sono, so chi è mio padre e so di chi sono figlio e so qual è la mia relazione con il Padre, non ho bisogno che mi vengano sempre a dire cosa devo fare. Dovrei saperlo nella relazione con Lui. Dio non si aspetta che noi facciamo delle cose per dovere, né di piacergli per dovere, né di servirlo per dovere, né di fare altre cose per dovere. Lui non se ne fa niente di questo. Lui vuole una relazione e sapere che noi lo facciamo perché amiamo Lui e lo conosciamo. Punto. Perché se conosciamo Lui e lo amiamo, non abbiamo bisogno che qualcuno ci venga sempre a pungolare che cosa dobbiamo fare. Quando ci vengono a pungolare vuol dire che noi non sappiamo cosa fare, perché siamo ancora dei bebè e abbiamo sempre bisogno che ci vengano a dire adesso fai questo, adesso mangio, fai la cacca o via di seguito. E ci cambiano i pannolini. Capite qua qual è? Dio ci ha dato, non c'è, Dio non ha mai, nella Bibbia non parla mai di leader. Questo è diventato un termine moderno da un po', ma non esiste. La Bibbia parla di padri e madri spirituali. Padri e madri spirituali hanno un obiettivo: far crescere le persone nella maturità. Spero di averlo da qualche parte, l'avevo scritto. E viene fuori da Efesini, dice: farci diventare persone mature alla statura di suo figlio Gesù, perché se noi cresciamo nella nostra maturità come figli, la nostra relazione con il Padre diventerà sempre più profonda e il nostro modo di vivere cambierà. Quindi la prima cosa che Dio vuole fare come Padre è di farci crescere e diventare sempre più simili a un figlio come lo era Gesù, perché Gesù era un figlio perfetto. Sapeva come relazionare col Padre, aveva una comunione perfetta con il Padre. Dio vuole che diventiamo tutti come Lui in questo senso. Secondo punto, vuole guidarci, dopo di questo equipaggiarci per il servizio, chiaramente. E ultimo punto, farci diventare dei collaboratori che sappiamo insieme costruire questo Tempio che deve servire a dimora dello Spirito Santo. Efesini 4, da 11 a 16. Ora, la cosa interessante è che dobbiamo anche capire, perché noi pensiamo sempre le cose in modo di funzioni, di situazioni, di strutture, di organizzazione. In questo contesto, cioè Dio Padre fa tante cose direttamente, vuole farle sempre di più direttamente con noi, ma mentre cresciamo Dio ci ha dato la possibilità di avere nella Chiesa dei padri e madri spirituali che ci aiutano in questa crescita, rappresentando il suo carattere a noi, facendo le stesse cose che Lui farebbe con noi, in modo da farci crescere. E in questo capitolo di Efesini parla di 5 ministeri. Ora, quando pensiamo a questi 5 ministeri, pensiamo sempre... Questi 5 ministeri sono 5 tipi di padri o 5 tipi di madri. Tra l'altro pensiamo sempre in modo mascolino, anche questo è un grosso difetto, come se le sorelle non hanno niente da darci. Ma questi 5 ministeri possono essere uomini o donne. E ci sono le prove nel Nuovo Testamento, ma non ho tempo di svilupparlo. Ma parla di 5 tipi di padri. Ogni questi 5 tipi di padri e di madri hanno il compito, un compito diverso per differenti tappe della nostra vita di crescita, di intervenire nella nostra vita per aiutarci ad ogni passo della nostra crescita. Prendiamo il primo evangelista. Questo qui. L'evangelista cosa fa? È quello che ci porta a nascere. È quello che ci fa conoscere Cristo e che ci fa passare da miscredenti a figli di Dio. Una volta che ha dato vita a questo bebè spirituale, lui va a cercarne qualcun altro. E quindi lui prepara tutta una camera piena di bebè, ma non è lui che è in grado di curarli, perché non è la sua chiamata. A questo punto entra un altro di 5 ministeri, che è il ministero pastorale. Quando parlo di pastorale non sto parlando di leader, sto parlando di qualcuno che ha un dono di curare le persone come un padre o una madre, per dargli il latte e la cura, la guarigione, la liberazione, per portarli da uno stato di bebè a uno stato più grande verso lo stato adulto. Quindi è una cura diretta e personale, come una madre che cura, che l'allatta, che lo cura, che lo fa crescere, che gli dà l'affetto, che gli dà l'amore, gli dà la consapevolezza di tante cose, gli insegna i valori. E questo va insieme a un altro padre o madre che è l'insegnante. Di solito il pastore e l'insegnante vanno insieme. Perché? Perché l'insegnante è un altro padre che dà la possibilità di conoscere la parola di Dio, di conoscere i valori di Dio, i principi di Dio, di mettere le basi bibliche, diciamo così, le basi principali di Dio, in modo che possiamo crescere anche nella nostra conoscenza di Dio, di noi stessi, eccetera. Quindi questi due in particolare sono due padri e madri che ci aiutano a passare dallo stato di bebè allo stato adulto. Ma come padri e madri, che vuol dire un'attenzione particolare? vuol dire una prossimità come quella di Gesù con i suoi discepoli. Lui era evangelista, pastore e insegnante. Poi c'è un altro ministero, un altro padre o madre spirituale, che è il profeta, non quello che dà solo una profezia quella, ma il ministero di profeta. Il profeta è qualcuno che aiuta una persona che adesso sta diventando, è diventata adulta, a dargli una direzione, una prospettiva, a incoraggiarlo in quello che è il destino che Dio ha per lui, a confermare delle cose da parte di Dio, quello che indica la strada, che ci aiuta a trovare il nostro obiettivo, la nostra direzione. È un padre, non è solo qualcuno che ci dà una profezia, ma è qualcuno che ci parla da parte di Dio come un figlio spirituale o una figlia spirituale. È un padre e una madre. Quindi non è una funzione ministero e popolo, ma padre, madre, figli e figlie. Poi c'è un altro ministero, l'ultimo è l'apostolo. L'apostolo è un altro padre e madre spirituale che aiutano questa persona a vivere e entrare nel suo destino, accompagnarlo per un tratto in questo destino in modo che questa persona cominci a vivere la sua propria vita e possa fare quello, vivere quello che è la chiamata di Dio per lui. È un po' come il popolo di Israele, se vogliamo, Mosè ha fatto il profeta, l'insegnante, il pastore per 40 anni, anche se non avrebbe voluto, e poi è intervenuto un altro ministero, Giosuè, che ha permesso a questo popolo, questa nuova generazione che era cresciuta nel deserto, di entrare e prendere possesso del paese. Questo si chiama apostolico. Ma Giosuè è qualcuno che era vicino al popolo, non era qualcuno distante, tanto più oggi che siamo una famiglia, e questo è il rapporto che Dio ci ha dato, capite? Noi non abbiamo bisogno di ministeri di per stesso, noi abbiamo bisogno di padri e madri spirituali che hanno questo ministero particolare, che ci aiutano, ognuno di noi, ad entrare a crescere, ad entrare nella nostra strada. Famiglia, 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 non è un'organizzazione, non è una struttura, è una famiglia. Dio ci ha introdotti in una famiglia, nel cielo e una famiglia sulla terra, e siamo chiamati a funzionare come famiglia, dove ci sono dei padri e madri spirituali e ci sono dei figli e figlie spirituali, in cui padri e madri spirituali hanno la responsabilità di fare in modo che questi tre passi che Dio ha per noi si compiano nella nostra vita, insegnandoci comunque ad avere una relazione diretta con Lui. I padri e madri spirituali, come i padri e madri naturali, hanno un compito. Attraverso la relazione con loro noi possiamo imparare ad avere una relazione con Dio come padre. Il che vuol dire di conseguenza che se loro non ci danno questo modello, noi svilupperemo un modello sbagliato di relazione con Dio. Per quante persone abbiamo dovuto pregare che hanno avuto dei problemi con i loro padri e madri naturali, perché ricevessero guarigione in questa relazione, affinché potessero vedere Dio Padre non come i loro genitori, ma come Lui è effettivamente. Perché Dio ci ha dato padre e madre naturali e spirituali per essere uno specchio di chi Lui è, in modo che impariamo a relazionare con Lui. Ma se lo specchio è distorto e sbagliato, noi svilupperemo una relazione sbagliata con Dio, come ho fatto anch'io. E poi i padri spirituali, padre e madre naturali, ma spirituali possono fare la stessa cosa. La chiesa in cui io sono cresciuto, dove non c'erano padri e madri spirituali, c'erano degli anziani, punto, ma non ho trovato un padre e una madre spirituale, ma comunque quelle autorità rappresentano comunque la paternità di Dio. E Dio che mi hanno presentato è un Dio legalista, duro, in cui non c'è grazia, e questa era la mia relazione che avevo con Dio. E Dio ha detto: io non c'entro niente con questo. E quindi non posso avere una relazione con un Dio che non è quello giusto, capite? Cioè Dio non possiamo avere una relazione con Lui se lo vediamo in un modo sbagliato. Dobbiamo prima di tutto vederlo nel modo giusto. E i nostri genitori, i nostri padri e madri spirituali sono là per darci la giusta prospettiva. I nostri padri e madri spirituali non hanno il compito di farci diventare simili a loro, ma di aiutarci a diventare più simili a Gesù. Io non voglio che delle persone che Dio mi dà o che presso cui possa essere un padre o una madre spirituale debbano diventare come me. L'Apostolo Paolo dice in Galati: figli miei, per i quali sono di nuovo in dogni finché l'Apostolo Paolo sia formato in voi. No, affinché Cristo sia formato in voi. Ok? Certo, c'è un rapporto, una relazione tra padri spirituali. Ho avuto dei padri spirituali nella mia vita e vi assicuro li porto ancora nel mio cuore. Ho una traccia di quello che loro hanno lasciato nella mia vita. Ma Dio non mi chiama ad essere come loro perché io ho la mia identità. Quindi è Cristo che deve crescere in me e deve far crescere in me quello che io sono in realtà. Non ho bisogno di essere come loro perché sono una persona unica. Ognuno di noi è una persona unica. Cristo formato in noi vuol dire che noi siamo in grado di vivere attraverso la sua vita in noi pienamente la persona che Dio ci ha creati per essere. E siamo unici. Nel mondo c'è questa tendenza di creare dei doppioni. Ho vissuto anche questo nella mia vita. Persone che pretendono che diventi come loro, che funzioni come loro. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è che è Cristo che deve crescere nei miei figli e nelle mie figlie spirituali, non io. Io non posso fare niente nella loro vita, Cristo sì. Quello che trasforma la loro vita è la presenza di Dio, non è il resto. C'è un'ultima cosa che volevo dire, un'altra cosa importante. Romani ci dice, questo l'Apostolo Paolo in due riprese conclude, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale crediamo, Abba Padre, e lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. E poi dice, ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Tutti questi Romani 8, 15, 16, Romani 5, 5. Ora dico una cosa che ho già detto un'altra volta, ma la ripeto nel contesto. Quello che ci fa sapere che noi siamo nati di nuovo non è il parlare in lingue, ma è quello di avere una conferma dentro di noi che siamo figli e figli di Padre, che il Padre è nostro, è il nostro Padre, e che Lui in quel momento ci riempie del suo amore. Perché il dono in lingue non ci cambia, è un dono, punto. Ma quello che ci fa crescere è lo Spirito Santo che conferma in noi, che ci fa credere che io sono un figlio di Dio, Dio è mio Padre, e ricevo l'amore di Dio in Lui. Quello mi cambia e mi trasforma. Non voglio togliere niente al parlare in lingue. Ma il parlare in lingue non è quello che ci fa crescere nella maturità, frate e sorelle, è un servizio, è uno strumento, ma quello che ci fa crescere è la consapevolezza di chi noi siamo in Dio, di chi è nostro Padre e del suo amore che ci riempie. Questa è la conferma che io sono nato di nuovo. Ed è questo che devo cercare, frate e sorelle. Se io cerco la testimonianza che sono nato di nuovo dal parlare in lingue, questo è quello che riceverò, punto. Parlerò in lingue. Se io mi aspetto la conferma che io sono nato di nuovo dal fatto che io ho la consapevolezza nel mio cuore che Dio è mio Padre, io sono suo figlio e sono riempito del suo amore, questo è quello che mi trasforma. Ed è questo che dobbiamo cercare. Ed è questo che dobbiamo cercare che succeda nelle persone. Dobbiamo cercare che abbiano questa testimonianza nella loro vita, perché io ho creduto nel Signore Gesù, io ho parlato anche in lingue, ma non sapevo chi ero, fratelli e sorelle, e non sapevo chi era mio Padre. E non mi ha cambiato. Ma nel momento che ho conosciuto mio Padre, e che mio Padre si è rivelato a me nel Padre Celeste, in quel momento la mia vita ha cominciato a cambiare. E ho continuato a parlare in lingue. Ma quello che mi ha trasformato è questa mia relazione con Lui. Ed è questo che testimonia che io sono suo figlio. È questo che testimonia che io appartengo alla sua famiglia. Ed è l'amore suo che mi riempie, che mi testimonia chi io sono e quello che Dio è per me. Capite? È troppo importante. Purtroppo, molte volte manchiamo di questo. Io nella mia vita non ho mai sentito molto parlare di questo, devo dire la verità. Salvo prima volta nel 1985, quando finalmente ho trovato un padre spirituale che ha cominciato a farmi conoscere Dio come padre, e ho detto, questo è quello che stavo aspettando. Qualcuno che me lo fa conoscere, qualcuno, e non me l'ha fatto solo conoscere in teoria, ma attraverso di lui ho toccato il cuore del padre. Questo è il punto. E questo vale per ognuno di noi, fratello, perché siamo tutti chiamati a crescere e diventare padri e madri spirituali per altri. Questo è il nostro destino, questa è la maturità e questo è quello che dobbiamo cercare, ma abbiamo bisogno di questa rivelazione. Se noi non abbiamo questa rivelazione, noi continueremo a vivere in due possibili stili di vita, o come degli orfani, siamo figli perché Dio ci ha resi figli, ma siccome non abbiamo la rivelazione viviamo come se Dio Padre non esistesse. E quindi quando vengono i problemi cominciamo a lamentarci, cominciamo a dire cosa sta succedendo, cominciamo a aggrapparci da tutte le parti e non sappiamo cosa fare. Perché? Perché siamo orfani, vuol dire che non abbiamo un padre, perché se avessimo un padre andremo da lui e sapremmo che lui è la risposta. Ce l'abbiamo un padre, ma non sappiamo come relazionare con lui e quindi siamo degli orfani. Siete d'accordo? Quando io mi lamento che ho un problema e non so come avvicinarmi a Dio, non ho nemmeno l'idea di avvicinarmi a Lui e di appoggiarmi su di Lui, vuol dire che se anche c'ho un Dio, credo in Dio, sono stato salvato, ma sono un orfano, vivo come un orfano. Vivo come se non l'avessi un padre. Ma guarda come succede, e chi sono? Cioè anch'io mi lamento a volte, poi devo rientrare in me stesso, perché ci manca questa consapevolezza continua che noi abbiamo un padre che è sempre intorno a noi, non importa se andiamo in cielo, sulla terra, sotto il mare, nelle tenebre, nella luce. Dio, tu dici, dove fuggirò, Signore, della tua presenza? Non c'è modo di fuggire. Ma questa consapevolezza viene quando noi sappiamo che Dio è nostro padre e chi noi siamo. Se non lo sappiamo, comunque viviamo come orfani. E poi c'è un'altra categoria, finisco. Se non viviamo come orfani, viviamo come degli schiavi. Facciamo delle cose per meritare una ricompensa, che sia di Dio o che sia degli uomini. Ma Dio dice, voi non siete più servi, voi non siete più schiavi, siete figli. E tutto quello che il Padre ha è vostro, non dobbiamo meritarci qualcosa, perché Gesù l'ha già meritato per noi. Ogni merito è suo, e se abbiamo qualcosa dal Padre, noi non possiamo meritarci più di quello che Gesù ha già meritato per noi. Non possiamo servire Dio per ottenere il suo favore, no. Non possiamo fare niente di quello che facciamo pensando che perché facciamo questo Dio ci darà qualche cosa. Dipende dalla nostra relazione con Lui se Dio ci darà qualche cosa. Non perché facciamo una cosa perché dobbiamo farla che vivremo la benedizione di Dio. Ma se abbiamo una relazione con il Padre, amiamo Lui, quello che lo facciamo per amore Suo, allora avremo la benedizione. Fai questo e sarai benedetto. Non funziona, non è così. Quello è un dovere. Se tu ami Dio e sai chi sei, lo farai e sarai benedetto. Ma la benedizione viene dalla relazione, non da quello che fai. Se la benedizione viene da quello che fai, vuol dire che tu sei uno schiavo, non sei un figlio. E questa è la lezione che dobbiamo imparare, soprattutto in questo tempo, fratelli e sorelle, perché non possiamo vivere quello che sta per avvenire su questa terra, quello che stiamo per entrare, se viviamo come dei religiosi, come degli orfani, come degli schiavi. Possiamo viverlo soltanto se viviamo come figli. Sappiamo chi è nostro padre e lo riconosciamo in mezzo a tutti quelli che ci vengono a dire che sono nostro padre o che sono Dio. E allora sapremo che Allah non è nostro Dio, per esempio. C'è una chiesa presbiteriana in America che recentemente hanno iniziato il loro culto, una chiesa presbiteriana, quindi riformata, hanno iniziato il loro culto pregando Allah, chiedendo di aiutare a servire il Dio della Bibbia. Ma siamo fuori di testa. Ma questo è il mondo in cui viviamo. Questo è un estremo, ok? Ma noi abbiamo bisogno di sapere chi è il nostro papà e di sapere chi noi siamo. Allora non avremo bisogno che ci pungano sempre a fare delle cose. Le faremo perché sappiamo chi siamo. Abbiamo bisogno di questo, fratelli e sorelle. E Dio è quello che ce lo dà. Dice che è lo Spirito Santo che ci conferma nel nostro spirito, non nella nostra intelligenza, nel nostro spirito, nella parte più profonda di noi stessi, che noi siamo figli di Dio ed è lo Spirito in noi che dice attraverso il nostro spirito a Dio, papà. Ed è lo Spirito Santo che ci riempie con il suo amore, non giusto due gocce, ma ci riempie con il suo amore. Se siamo pieni del suo amore, sappiamo che Dio è nostro Padre e chi noi siamo. Se ci manca questo, ci manca tutto, fratelli e sorelle. Possiamo conoscere la Bibbia a memoria, ma ci manca la cosa più importante. Amen. Allora non so dove siete voi e non sono io neanche a giudicarlo. Come dice l'Apostolo Paolo, non giudico neanche me stesso, perché quando mi giudico sono terribile. È Dio che vede nei cuori, che esamina. Come ha detto Davide, Signore, sonda il mio cuore, vedi se c'è qualche via iniqua, perché io o sono troppo molle o sono troppo duro, non è che... Amen? Allora se noi vogliamo uscire da orfano, se noi vogliamo una benedizione questa mattina, diciamo, Signore, vieni Spirito Santo, compi in me quello che forse io non ho mai ricevuto veramente come avrei dovuto. E siccome c'è sempre un nuovo inizio con Dio, possiamo dirglielo questa mattina. Padre, ti ringrazio per tutte le altre cose, ma una cosa ho bisogno questa mattina, di cominciare in modo nuovo con te, sapendo che tu sei mio padre, io sono tuo figlio, io sono tua figlia, e che tu riempi di nuovo, in un modo nuovo, il mio spirito con il tuo amore di padre. Se è questo che ci aspettiamo da Dio questa mattina, preghiamo. Come? Sì. Meno male che abbiamo le mogli che ci aiutano, ma la mia funziona così. Non so se questa mattina c'è qualcuno che non ha mai accettato Gesù nella sua vita, ma accettare Gesù nella nostra vita vuol dire una cosa, vuol dire entrare e conoscere il Padre e conoscere una nuova vita. Conoscere Gesù non è solo sfuggire dall'inferno per andare in paradiso, no, vuol dire entrare oggi in una famiglia che è una vera famiglia, dove c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che hanno tutto quello di cui abbiamo bisogno. E quindi se c'è qualcuno, possiamo alzarci magari un attimo insieme davanti a Dio, e se c'è qualcuno questa mattina che vuole entrare nella famiglia di Dio, che vuole diventare figlio o figlia di Dio, questo è il punto. Se tu questa mattina vuoi diventare quello che tu sei realmente, e se vuoi conoscere colui che ti ha creato e colui che ti ha redento, allora questa è la mattina per te. E Gesù ha detto: io sono la via, non c'è nessun'altra via per arrivare al Padre. Devo accettare Gesù come mio personale salvatore. Lui ha pagato per i miei peccati, per i miei debiti, e se accetto questo prezzo che Lui ha pagato, allora io posso diventare suo figlio di Dio, figlio del Padre, e avere Lui come Padre. Non so se c'è qualcuno questa mattina che vuole entrare nella famiglia di Dio per la prima volta. Se non avete mai fatto questo passo nella vostra vita, allora questa mattina è la vostra mattina. Non so se c'è qualcuno che vuole entrare, che non ha mai fatto questo passo. Se c'è qualcuno, potete alzare la vostra mano e dire: Signore Gesù, voglio accettarti questa mattina come mio Salvatore, perché voglio diventare figlio di Dio mio Padre. Ok. Dio conosce il vostro cuore. E adesso vorrei che pregassimo per noi, quelli che stamattina voglio dire: Padre, io voglio conoscerti in modo nuovo, stamattina voglio che il tuo spirito metta questa conferma dentro di me, perché ho bisogno di questo per vivere, perché questo è quello che tu mi hai dato. Allora ti chiedo questa mattina, vorrei chiamarlo così, un nuovo battesimo dello Spirito, nel quale lo Spirito Santo mi immerge in questa realtà di chi Dio mio Padre è e di chi io sono in Lui. Questo è quello che abbiamo bisogno, e questo nessuno ce lo potrà mai togliere, questo è personale. Se c'è qualcuno questa mattina che vuole questo, potete venire davanti, possiamo pregare in modo specifico per voi, altrimenti preghiamo, facciamo una preghiera prima per ognuno. Ma se qualcuno vuole questo questa mattina in modo particolare, Padre, questa mattina ti chiedo che il tuo spirito mi riempi in modo nuovo, mi convinca di chi tu sei per me e di chi io sono per te. Allora per voi pregheremo in un modo personale, altrimenti vorrei solo fare una domanda: chi di noi non ha bisogno di questo? Tu non hai bisogno di questo? Amen. Io ho bisogno di questo ancora. Loro hanno un bisogno speciale, voglio dire, io ho un bisogno speciale, ma ognuno di noi ha un bisogno. Amen. Allora Padre, chiedo questa mattina, prima preghiamo per questi cari, Padre, ti chiedo per ognuno di noi questa mattina, ti chiedo un nuovo fresco incontro con te, Padre, che il tuo Spirito Santo ci dia oggi, stasera, domani, Padre, di avere questo incontro speciale con te, Padre, come tu mi hai dato di vivere diversi anni fa, e non c'è più stato nessun dubbio che tu eri mio padre, che io ero tuo figlio. Padre, tu hai tolto ogni dubbio. Signore, ti chiedo che per ognuno di noi sia così. Padre, che entriamo in questa famiglia, che viviamo in questa famiglia, Padre, che impariamo a vivere in questa comunione con questa famiglia nei cieli, nella tua casa, nella tua presenza, e che questa sia una realtà di ogni giorno per la nostra vita. Padre, ti chiedo, soffia col tuo spirito in un modo nuovo sul tuo popolo in questi giorni. Padre, anche se siamo in vacanza, anche non importa dove siamo, Padre, tu ci puoi incontrare in qualsiasi momento, ci puoi sorprendere, perché tu leggi il nostro cuore. E Padre, se noi abbiamo questo desiderio del nostro cuore, questo desiderio non ce lo può togliere nessuno. E questo desiderio sarà un richiamo per te, per venire e visitarci. E Padre, ti chiedo di mettere, di suscitare questo desiderio, almeno nella vita di ciascuno di noi, che questo desiderio sia proprio questo richiamo per te, che il tuo Spirito Santo ci incontri in questo tempo, in questi giorni, Padre, che possiamo ritrovarci e dire: ora conosco mio Padre, ora so chi è e ora so chi sono. Padre, è estremamente importante per te, Signore. Tu hai mandato Gesù Cristo prima di tutto per questo. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che ha mandato e mandato Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, e questa vita eterna comincia qua, Padre. Noi ti chiediamo, vogliamo vivere questa vita eterna, questa terra, vogliamo sconvolgere il mondo intorno a noi, Signore, dal fatto che la tua presenza è in noi, noi portiamo la tua presenza dovunque noi andiamo, ed è questo che fa la differenza, Padre. Non sono le nostre parole, Signore, ma è la tua presenza che fa la differenza. E noi ti chiediamo più di te in questo senso, dentro di noi, più della tua presenza, perché noi siamo in comunione con te e questa presenza ci accompagna. Vieni Spirito Santo, tocca ognuno di noi questa mattina, e Padre, in particolare per questi fratelli, queste sorelle, Padre, che tu rispondi alla loro preghiera questa mattina, alla richiesta del loro cuore, mentre preghiamo per loro, che tu li tocchi e dai questo nuovo battesimo nello Spirito, Signore, che la comunione con te, una nuova comunione con te, Padre, nel nome di Gesù. Ora possiamo pregare per loro.